imboccare la SS Aurelia in direzione Grosseto.
Esistono tanti modi diversi per arrivare a Polveraglia.
Svolta a destra tra 200 metri.
E la strada che questa volta abbiamo scelto di percorrere sicuramente non è la più rapida. Comincia su una via provinciale.
La strada fa una curva e continua a...
Si inerpica per le colline della Maremma Toscana.
La salita è molto ripida.
E poi improvvisamente sparisce, lasciandoci con una mappa in mano e diversi punti interrogativi.
Non lo so, a me non mi torna tanto, sai perché? Perché questa è la strada da cui salivamo.
Che tu dici che dovevamo trovarcela dritta, non dovevamo girare invece
esatto,
così.
Bravo, non dovevamo svoltare noi.
Polveraglia, 200 abitanti a 16 km in linea d'aria da qui. Che poi non è tanto la meta in sé che in questo momento ci interessa.
Il nord sta di là.
Quanto scovare un sentiero che ci possa portare fino a lì.
Ok, prendi anche la bussola, però dico a occhio, è così, no?
Siamo a piedi e cerchiamo un tracciato da poter raggiungere alla cartina online a Mappa l'Italia, progetto che si sta costruendo con il contributo dei singoli camminatori interessati e che è nato con l'idea che tutta l'Italia possa essere percorsa a piedi, senza bisogno di prendere neanche un autobus o una macchina.
Sì, anche perché qua effettivamente è segnata
Capito.
Bene.
Qua, nel senso... qua invece, guarda, qui dove va?
Siamo mappatori occasionali. Con noi abbiamo una bussola e soprattutto un registratore su cui prendere nota delle indicazioni che poi andranno trascritte.
Cioè, qualsiasi elemento tu voglia aggiungerci,
sì, sì, cioè,
è più che...
cose ci sono, no? Come diceva Marco, meglio non lesinare più... parole.
Cioè,
sì. Tu di tutto quello che ti passa per la mente.
C'è chi ha più esperienza, chi meno.
Se tu vuoi registrare proprio tutto, anche queste...
Personalmente, se mi trovo in mezzo a queste colline, alla ricerca di una direzione, è perché una volta ho parlato con Marco Lo Perfido e mi ha detto che l'era degli esploratori non è affatto terminata.
Esploratori del ventunesimo secolo?
Sì, esatto. Io dico sempre, no? Che il nuovo esploratore non è quello che va lontano ormai nell'epoca della globalizzazione dove in un attimo possiamo arrivare ovunque, ma è quello che passo passo fa un viaggio nel suo territorio e lo scopre nel dettaglio, appunto.
Scrittore e ideatore di Ammappa l'Italia, Marco percorre da diversi anni il paese, andando da nord a sud con le sue scarpe.
Perché ho trovato altrettante avventure a viaggiare nel mio territorio di quelle che potrei trovare andando molto lontano, in Cambogia o chissà dove, no? In realtà ho trovato vegetazioni fitte che ti ostacolano il cammino e temporali e fiumi da oltrepassare semplicemente in mutande, no? Oppure arrivare al mare di Montalto di Castro, che io in automobile ci metto un'ora, arrivarci dopo un mese di cammino, in un mese, cioè capire quanto puoi vedere nel fazzoletto di terra molto ristretto che abiti normalmente.
Nel 2014 è partito dalla sua casa, a Chia, per compiere il giro della Tuscia in 80 giorni. E tappa dopo tappa ha riscoperto e mappato un itinerario che oggi chiunque può rifare.
L'avvento, secondo me, dell'automobile ha fatto sì che tutto un vecchio mondo si sta perdendo ed è comunque ormai inutilizzato.
Per migliaia di anni, dice Marco, l'uomo si è spostato a piedi, tracciando una fitta rete di vie che l'avvento dell'asfalto, nell'arco di appena 50 anni, ha fatto in gran parte cadere nell'oblio.
Gli antichi tracciati si sono persi o comunque si stanno chiudendo, si stanno perdendo. C'è la possibilità invece di andarli a riscoprire e ricreare una rete di sentieri che collega i borghi italiani per andare a piedi.
Sentieri, tratturi, cammini di pellegrinaggio, gli attraversamenti umani sono come una scrittura, dice Marco, una sovrapposizione di grafie che hanno un valore inestimabile e che proprio come si fa con le opere d'arte, dice, andrebbero tutelate. Se ne è iniziato a rendere conto un giorno in cui eri in automobile.
Ti sembrerà strano, ma quando tu in macchina ti fermi per fare la pipì, hai quel momento di, no? Sembra, c'ha una sua poeticità. Puoi guardare le stelle se è notte o guardare la campagna se è giorno. E molte volte, in quel momento in cui appunto stavo fermo e contemplavo liberamente, in maniera quindi creativa, il paesaggio, vedevo tutte queste strade che attraversavano le campagne, che io non facevo mai in automobile, e dicevo: chissà dove vanno a finire quelle strade lì. Perché ogni strada per me è sempre stata una sorta di inizio di racconto, l'incipit di un racconto, no? Immaginati, era una giornata straordinariamente calda del mese di luglio, così inizia Delitto e Castigo, e tu vuoi sapere come va a finire questa storia.
Poi arrivate sulla strada principale, sempre sterrata, sì, che gira intorno a quel poggio lì.
Sulla strada per Polveraia ci si perde spesso.
Girate intorno e di fronte trovate Monte Po.
Allora, qui la questione è un po' complicata, perché probabilmente abbiamo sbagliato strada.
A volte, per ritrovare le tracce del sentiero, si deve passare in mezzo ai poderi.
Dobbiamo necessariamente entrare nella proprietà privata del podere in questione, quindi oltrepassare una rete da pecore che è stata posta a chiusura del viale.
Altre volte si deve inventare un percorso nuovo.
Uno e due,
esatto.
Con il rischio di percorrere chilometri, di trovarsi di fronte a un burrone e di dover tornare indietro.
Federico, il fiume è questo?
Sì.
O questo qui più in alto nero, anche per capire.
O quello nero.
Questo. Quello lì, okay. Ok. Quindi andando avanti, quest'altra riga nera qua.
Da quando siamo partiti 4 ore fa, il sentiero mappato non supera i 5 chilometri. Ce ne mancano almeno una quindicina ancora.
Ti dico che è un lavoro, che mappare non è attraversare spensieratamente il sentiero che altri hanno fatto. Mappare è un lavoro che ti costringe a fermarti, a osservare, ti costringe a orientarti, a capire le persone che lo faranno, di quali informazioni hanno bisogno.
A Mappa l'Italia funziona come un puzzle collettivo in cui, al contrario di Google Map, ad esempio, chiunque può aggiungere un proprio pezzetto. Una mappa online che con il passare del tempo cresce ed è già arrivata a coprire centinaia di chilometri di sentiero dal Trentino alla Sicilia. La scommessa non è solo trovare percorsi, ma saperli descrivere.
Allora, fino adesso abbiamo trovato una varietà un po' maggiore di alberi.
Ma a che punto si era detto, quindi, che prendiamo, finisce praticamente la larga strada sterrata
che si dirige praticamente, cazzo gli dico,
percorriamo via breve a lungo.
Nella fattispecie abbiamo le roveri, gli ornelli, i cerri.
Si va a destra?
No.
Rigira.
Stop. Rifai la scena, scena 2.
Cioè, devi trovare le parole e devi pensare a come viene quello che stai scrivendo, l'effetto che fa a chi lo leggerà.
Una decina di metri dopo il primo incrocio
si scende lungo i terrazzamenti della suddetta.
Troviamo sulla nostra sinistra una panchina e, andando un po' più avanti, sulla nostra destra un sasso molto piatto.
La bellezza poi non te la posso spiegare, però una descrizione bella è quella che ti dice che c'è, che hai, stai a contatto con qualcuno che il territorio non te lo fa conoscere soltanto, ma ti fa innamorare. E poi l'arte è di saper scrivere, e l'arte è di saper raccontare.
Quando arriviamo a Polveraia è ormai sera.
Mamma mia, ragazzi, che film!
Il più ormai è fatto, non ci resta altro che rifare lo stesso percorso in senso contrario, in modo da mapparlo anche al rovescio. Ma a questo penseremo domani.
Carpazi occidentali, i monti Roxoxe,
lino, cereali,
la Vistola, l'Oder,
Barbabietola della
Zucca, i laghi di Pomerania, i laghi di Masuria.
Non so perché lo studio della geografia sia spesso associato ad un esercizio puramente mnemonico.
La pesca della ringa e
una lunga catena di nomi, cose, città, capitali.
Io penso che lo studio della geografia sia una cosa dalla quale non possiamo prescindere. Quello che propongo io ai miei alunni è recuperare le informazioni e i legami che noi abbiamo con il nostro territorio.
A Roma ho conosciuto Walter Cozzolino, professore che insegna la geografia attraverso le esperienze dirette degli alunni.
Allora, il lavoro in genere è organizzato per gruppi che ricostruiscono un percorso che può essere quello familiare, casa scuola, casa parco giochi, e poi su quello confrontiamo i nostri disegni. Noi le abbiamo chiamate le nostre carte dei sentimenti. Quando abbiamo voglia di andare da qualche parte, allora i percorsi tendiamo a disegnarli brevissimi. Oppure se questa cosa ci viene proibita, come che ne so, andare al parco giochi, allora il parco giochi lo disegniamo lontanissimo, oppure lo disegniamo pieno di alberi perché così ce lo siamo immaginati, e invece si tratta di quattro scivoli con un po' di erba finta. Allora, quanto lavora l'immaginario, quanto lavora ciò che io mi aspetto di trovare nei luoghi e ciò che io poi vivo rispetto a quei luoghi.
Per Walter, per il professore, lavorare in classe su una mappa significa in primo luogo far capire quanto pesa il punto di vista personale.
Sapere che non esiste una neutralità, che ciascuno di noi racconta una sua parte di realtà, e con questa dobbiamo confrontarci.
Anche su oggetti apparentemente obiettivi, come le cartine.
Le carte, tutte le carte geografiche mentono, perché tentano di rappresentare una superficie e ovviamente di farla stare in un foglio di carta che, per quanto possa essere grande, non può essere grande come la superficie terrestre. Quindi chi fa una carta decide qual è la realtà o la parte di realtà che vuole raccontare. Questo è un planisfero detto di Catalano.
Walter Cozzolino è appassionato di mappe e a casa sua colleziona copie in formato gigante di carte realizzate centinaia di anni fa.
Ed è 1450.
Soprattutto nel 400 e nel 500 le mappe sono diventate delle stupefacenti narrazioni, spiega.
In queste zone sono rappresentati degli uomini giganteschi, uomini che vivono nudi e che convivono con animali molto simili ai lupi.
Disegni ricchi di particolari e di informazioni.
Popoli che vengono rappresentati senza testa, ma con gli occhi ad altezza del torace.
E che, proprio come accade alle mappe emozionali degli alunni o alle descrizioni di A Mappa d'Italia, sono influenzate dalle idee, dalle sensazioni e dalle informazioni di chi le realizza, dell'epoca.
Qui abbiamo sirene, popoli che hanno un solo piede.
Non è forse quello che accade con l'immagine più comune che abbiamo del mondo? La cartina di Mercatore, quella appesa in tutte le classi, con l'Europa grande quanto il Sud America, è messa in alto in posizione dominante, e un'Africa poco più grande della Groenlandia?
Te ne voglio mostrare un'altra che...
Prima di salutarmi, Walter mi consegna una piccola riproduzione del mappamondo realizzato nel 1459 da Fra Mauro, uno dei più famosi geografi del 400. Una cartina che si spinge nei più remoti angoli della realtà allora conosciuta, arrivando a descrivere, in modo abbastanza fedele, anche le coste dell'odierna Indonesia. Ovviamente, mi ha detto Walter, Fra Mauro non si è quasi mai mosso da Venezia, anzi, molto raramente lo si vedeva spostarsi dalla stanza dove riceveva gli esploratori. E oggi? Geograficamente parlando, che cosa c'è da scoprire ancora sulla Terra? Cosa rimane in un mondo costantemente fotografato e monitorato dai satelliti? Cosa rimane agli esploratori del XXI secolo? Dal 41esimo parallelo mi sposto in direzione nord, poco sopra al 46esimo parallelo.
Cioè, c'è un piccolo sbarramento sul Piave, Busche, praticamente è dove il Piave gira e lascia la Valbelluna e va giù verso la...
Siamo sulle Dolomiti Bellunesi, su una delle cime che dividono il Veneto dal Trentino Alto Adige.
Quindi verso meridione più o meno, no, abbiamo in...
Sono con un gruppo di persone che come me hanno deciso di partecipare a questa escursione di più giorni insieme al geografo Franco Micheli.
La geografia è la scrittura della terra, quindi tutto quello che c'è e avviene sulla superficie della terra può rientrare nella geografia. E personalmente non lo faccio in modo scientifico, nel senso che non vado a cartografare, a disegnare nuove carte o a fare rilevamenti tecnici dei territori. Parto dall'idea che la terra sia già esplorata più che rilevata, più che a sufficienza, con gli strumenti tecnologici, e che invece quello che ci manca oggi, quello di cui abbiamo più bisogno, è una nuova esplorazione usando noi stessi, il nostro corpo e la nostra sensibilità, come strumenti di rilevamento della geografia.
Franco Micheli non è un geografo comune. Dopo aver perlustrato per anni territori più o meno distanti, si è reso conto che il rapporto sempre più stretto con gli strumenti tecnologici, più che a crescere, toglievano la possibilità di scoprire.
A un certo punto mi sono reso conto che quella che poteva sembrare un'esperienza ormai quasi esaurita per me, cioè già sperimentata, poteva riaprirsi e rinnovarsi completamente togliendo questi semplici strumenti che sembrano indispensabili, quindi la cartina, la bussola, l'orologio e l'uso della rete mentre si è nella natura. Così con un amico abbiamo provato a attraversare la Lapponia su un percorso in linea d'aria di circa 500 km di altopiani disabitati senza portare con noi le mappe e gli altri strumenti, e utilizzando invece i riferimenti naturali come il movimento apparente del sole nel corso della giornata, le direzioni dei principali corsi d'acqua che si incontrano, semplici elementi del territorio che, interpretati in un certo modo, possono farci capire dove stiamo andando o come mantenere una rotta.
Il sole, la direzione del vento, la conoscenza della geologia, della morfologia. Leggere la natura anziché una mappa è diventato per questo esploratore il modo più affidabile di muoversi, talmente affidabile da rivoluzionare nei suoi pensieri il concetto stesso di esploratore o di geografo.
È stata un po' una rivoluzione, un aprirsi e riaprirsi dello spazio, un ingrandirsi, ingigantirsi della terra, una terra che sembrava diventata piccola ormai con gli aeroplani, i GPS, tutti questi strumenti che ci indirizzano ecco, verso qualunque meta, e invece in questo modo ritrovare la possibilità di diventare quasi come dei primi esploratori di luoghi che magari sono dietro casa, che sembrano banali solo perché diamo per scontato quello che si sa.
Montagna, fiume, lago. Attraversando la Lapponia senza mappa, i luoghi sono senza nomi. Sono le sensazioni dell'esploratore che semmai potranno assegnargliene degli altri. Nomi nuovi, che diventano punti di riferimento essenziali in una mappa lentamente costruita nell'immaginario. Una mappa puntellata di dati, ricordi, informazioni.
Diciamo, è una cosa tipica dei nativi, dei popoli arcaici.
Vedere l'immagine del proprio territorio, di cose importanti, quindi...
Siamo seduti su un crinale e Franco racconta di come da sempre l'uomo ha usato questo tipo di mappe. Mappe mentali, che si possono anche visualizzare, spiega Franco, usando ad esempio una mano.
Ci riferiamo. Per esempio qui potremmo immaginare che la busa delle vette sia questa fra l'indice e il medio, no?
E basta dare un'occhiata alla mano per dire, ah sì, adesso in effetti stiamo venendo giù lungo questo crinale. Oppure
non si possono vedere, ma sulle proprie mani Franco ha disegnato probabilmente le mappe delle numerose esplorazioni compiute dopo la Lapponia.
Per esempio, uno dei casi più indimenticabili che mi sono capitati è stato attraversando un deserto di lava innevato d'inverno in Islanda, quando dopo molti giorni stavamo cercando di ritornare verso l'unico villaggio esistente, verso la costa nord dell'Islanda.
In un punto imprecisato del palmo, ad esempio, si potrebbe rintracciare quel luogo durante la traversata di un ghiacciaio grande quanto la Corsica, in Islanda, dove ha completamente perso l'orientamento.
Tra neve al suolo e nebbia nell'aria, tutto era come un mare di latte, cioè avanzavamo nel biancore assoluto, non si distingueva la neve dall'aria, si vedeva solo la punta degli sci che avanzavano in questo biancore e utilizzavamo il vento per tenere la direzione diritta. E ci siamo resi conto che in pratica eravamo persi in quel deserto bianco chissà dove. Abbiamo deciso di fermarci, abbiamo aspettato un intero giorno semplicemente pensando.
In un luogo imprecisato del palmo della mano, quella volta, la scelta è stata di fermarsi e aspettare, per poi provare a seguire il giorno dopo le tracce lasciate dal vento, che questa volta sembravano puntare a nord.
Quando, improvvisamente, davanti si è aperta una vallata, la nebbia in quel momento si è dissolta e a grande distanza si è visto il lago sulle cui sponde si trovava il villaggio.
Una decisione che si è rivelata giusta, ma che nel gruppo apre comunque la discussione sul rischio.
Neanche un telefono per l'emergenza. No, proprio come
quindi se vi facevate male tutte e due eravate
sì, ma una storta, anche una cosa.
Il fatto di non avere con me gli strumenti moderni, quelli che oggi si considerano indispensabili, per me non è una privazione. In realtà, se ci sentiamo rassicurati da delle protesi tecnologiche, siamo comunque tentati di andare oltre le nostre forze. Ci distrae totalmente dal riuscire a percepire quello che sta succedendo intorno, quindi anche dai pericoli, dai rischi. Quando io sono intraversato attraverso luoghi selvaggi e sono completamente isolato, so benissimo che non posso saltare sui massi, per esempio, senza badare troppo. Devo mettere con calma un piede su un sasso e vedere prima bene se non rotola, se non cado. Perché so di essere completamente isolato, so che non c'è un servizio predisposto che verrà a prendermi.
Mettere con calma un piede sul sasso per vedere se prima non cade. Per Franco non si tratta solo delle esplorazioni, ma è l'intera umanità che spesso va avanti senza sapere bene dove mette i piedi.
Quindi, insomma, ogni man mano che passa la giornata bisogna continuare a scegliere da che parte dirigo i miei passi. Ecco, lo faccio su una base di una fiducia in quello che riesco a capire e in quello che la natura mi sta indicando.
Come se a forza di guardare indicazioni sulla mappa si fosse persa la percezione di vivere in un pianeta pieno di massi dove bisogna fare attenzione prima di saltare.
E mi chiedo dove andremo quindi come umanità se facciamo esattamente il contrario, cioè se stabiliamo sempre a tavolino dove si deve andare, senza curarci di ascoltare i suggerimenti che vengono da fuori di noi.
Non che il geografo Micheli, l'esploratore, non sappia perfettamente come leggere una carta o come usare una bussola. Il punto è piuttosto essere consapevoli del fatto che sono strumenti e che se ne può fare un uso o un altro.
È evidente che diventare dipendenti dalla tecnologia attuale e dalle informazioni preconfezionate, magari inviate dai satelliti, è una privazione di libertà rispetto al saper interpretare la Terra con la nostra sensibilità, i nostri sensi, le nostre riflessioni, la nostra ragione. Se noi sappiamo utilizzare queste cose, siamo molto più liberi di chi necessariamente deve consultare degli strumenti e ricevere informazioni da qualcun altro.
Siamo sulla busa delle vette, i telefonini sono spenti. Sono contento di poter parlare con Franco delle possibilità che avranno gli esploratori del futuro.
Penso che ci sia bisogno di esploratori e esploratrici e che anzi forse sia una necessità sì, impellente proprio per l'umanità. Ripartire in esplorazione con la sensibilità umana e con il proprio corpo, usare noi stessi come strumenti per comprendere il mondo.